Non è che si deve essere paventato quando dice mi hai fatto conoscere la mia nella vita di quel di gioia del
Ritornano dei termini che c'erano anche ieri, la profezia, questo profeta Davide che parla attraverso la scrittura e il Salmo, ecco, quindi lo stesso Pietro probabilmente. Possiamo dire che anche lui profetizza, pieno di Spirito Santo, sta parlando agli uomini di Israele. E mi colpiva che Davide, in questo ragionamento che fa, dice anche la mia carne riposerà nella speranza, è un altro termine che c'era anche ieri, su ogni carne fonderò il mio spirito. E quindi può darsi che in questa profezia che lui fa, per sé, per la propria vita, per la propria vicenda con il Signore, profetizza anche sulla resurrezione di Cristo. Parte in questa probabilmente illuminato quindi dallo Spirito Santo in qualche modo. E mi sembrava bello perché qui è come se lui dice: vedevo, contemplavo sempre il Signore innanzi a me, egli sta alla mia destra, quindi una compagnia concreta del Signore, infatti. Tutte le sue vicende, anche le guerre, le battaglie che fa, la lotta anche con Saul, sempre questo Signore gli è alla sua destra. E quindi a partire da questo esulta nel suo cuore, si rallegra, ed è bella questa espressione, anche la mia carne riposerà nella speranza. Perché? Perché tutta questa esultanza? Dice perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi. È come se capisse che quella presenza del Signore non potesse altro che impedire la corruzione. Lui lo dice qui. Pensa al fatto che un suo discendente siederà sul suo trono, quindi è una vita che continua grazie al figlio e poi ai discendenti successivi. Però questa espressione, no, la mia carne riposerà nella speranza, indica che c'è una sorta di riposo, di tranquillità, di pace, di pienezza. Quindi è una corruzione in un qualche modo, quella della morte, che non rovina tutto, ma uno viene liberato da questo, dal fatto che appunto c'è una vita che continua. Quindi mi sembra che in questo senso, ecco, la profezia di Davide, così diversa nel contesto, nel suo modo di vivere, eccetera, sia richiamata da Pietro, ecco, proprio per come ragiona Davide, per come lo capisce, come capisce questa forza di Dio di stargli sempre vicino e di non abbandonarlo. Di non lasciarlo negli inferi, è come se ci fosse per tutti la morte, perché anche Gesù subisce la morte, ma questa però non è l'ultima parola, l'ultima vicenda, no? Che finisce in corruzione e in distruzione, ma c'è una. una vita, una presenza che continua. Allora tutto questo che Davide ha espresso in quel salmo, in quel canto, in quella lode, in quella parola, ecco che viene ripreso da Pietro per parlare di Gesù, ma penso appunto per tutti noi, su ogni carne e fonderò il mio spirito, ecco che ciascuno sarebbe bello che potesse, come Davide, ma anche come Pietro, illuminato dallo Spirito Santo, avere questa gioia nel cuore e questa speranza.
Mi colpisce come il fatto che il sepolcro di Davide diventi fonte di testimonianza. Però ovviamente non solo il sepolcro, ma associato alla parola che lui ha pronunciato. Allora questo mi pare che diventi una realtà anche per ogni credente, che, al quale è donato di testimoniare alle generazioni con la sua morte, ma insieme alla parola che è stata sulle sue labbra, nella sua vita, questa associazione appunto diventa la testimonianza risorta.
Ci sono tanti modi nel Nuovo Testamento per parlare della Pasqua di Gesù. Si può dire Gesù è morto e risorto. Oggi Pietro formula questo annuncio fondamentale dicendo: voi lo avete ucciso, Dio lo ha risuscitato dai morti. L'annuncio di Pietro nel giorno di Pentecoste è anche una forte accusa nei confronti dei suoi interlocutori, tanto che alla fine del discorso, lo vedremo la prossima settimana, San Luca dirà che i suoi uditori si sentono trafiggere il cuore, si sentono toccati nella loro coscienza, nella loro carne, avvertono un senso di colpa importante, capiscono che sono stati corresponsabili nel portare Gesù di Nazaret alla morte. Dio lo ha risuscitato. Dio non è andato nella stessa direzione degli uccisori di Gesù, è andato nella direzione contraria. Ha raccolto il suo consacrato, il suo fedele, il suo giusto, e lo ha risuscitato dai morti. Ora, nella parte del discorso di Pietro che abbiamo ascoltato, egli ricava questa grande notizia dell'intervento di Dio nella storia dell'umanità attraverso la citazione del Salmo 15, una citazione che è accompagnata, come abbiamo appena sentito, anche dall'importanza del luogo dove si trovano i primi cristiani intorno al Cenacolo. Qualcuno pensa che gli uditori del discorso di Pietro e gli stessi cristiani avessero sotto gli occhi il sepolcro di Davide, e quindi la forza persuasiva, ecco, del grande annuncio di Pietro è: voi vedete che Davide è morto ed è sepolto, e il suo memoriale, il suo monumento è qui in mezzo a noi. Voi non vedete il sepolcro vuoto come abbiamo visto noi. Noi abbiamo visto un sepolcro vuoto. Il sepolcro di Gesù è vuoto. Invece voi vedete che il sepolcro del patriarca Davide è qui, è pieno, il suo corpo si è corrotto. Se apriste il sepolcro di Davide trovereste cenere e polvere, mentre invece noi siamo testimoni di un sepolcro vuoto. Perciò quello che Davide ha detto, non permetterai, non lascerai che la mia anima scenda negli inferi, non permetterai che il tuo santo veda la corruzione, non può applicarsi a Davide, ma si deve applicare a Gesù di Nazaret. Perciò quest'uomo, che è stato accreditato da Dio, è stato indicato da Dio come un uomo speciale, con potenze, segni, prodigi, è davvero il Messia, è il Cristo, è il consacrato. Noi siamo testimoni di questo, siamo testimoni del fatto che Dio ha risuscitato Cristo dai morti. E questa brevissima notizia, che viene ripetuta oggi per due volte, all'inizio, versetto 24, e alla fine, versetto 32, è l'essenziale, è il fondamento della vita cristiana di tutte le generazioni. Dopodiché mi pare che il Salmo 15 ci venga anche restituito a questo punto in una modalità tutta nuova, tutta pasquale, perché se è vero che non vale per Davide nel senso materiale e fisico e storico, ma vale per Gesù di Nazaret nel senso anche materiale, fisico e storico, vale anche per noi nella misura dell'alimentazione della nostra fede, della nostra speranza. Se noi leggiamo in Cristo il Salmo 15, possiamo metterci nei panni di chi spera che la sorte che ha avuto Gesù Cristo con la sua Pasqua sia anche la nostra sorte. Perciò mi pare molto bello soprattutto l'inizio del Salmo, quando Davide dice: contemplavo il Signore davanti a me per sempre. Per esempio, poter ripetere queste poche parole del Salmo 15 e poterle dire con fede, avvertire che perciò il Signore è alla destra di ciascuno di noi mentre dice queste parole di Davide, perché non vacilliamo, per non essere turbati, non essere scossi. E questa possibilità è quella che ci è stata aperta con la Pasqua di Gesù. E questo Salmo può valere per tutti noi, può applicarsi a tutti noi, ciascuno di noi. Dunque, sì, torneremo polvere e cenere, ma sappiamo che c'è stato un uomo, Gesù di Nazaret, lo sappiamo per fede, il cui corpo non è diventato polvere e cenere. Prima che si potesse corrompere, Dio è intervenuto, lo ha preservato e lo ha risuscitato dai morti. Dunque noi diventeremo polvere e cenere, ma il Signore raccoglierà tutto della nostra persona, della nostra vita, l'anima, il corpo, i pensieri, le lacrime, i patimenti, tutto quello che stiamo vivendo, e lo risusciterà, lo chiamerà vita nuova. E dunque le parole del Salmo ci vengono restituite in modo del tutto nuovo per alimentare la nostra speranza nella vita eterna. Noi non possiamo pensare, come faceva Davide, di avere un discendente che avrebbe ereditato il suo regno e sarebbe stato re per sempre. Noi dobbiamo pensare che il discendente di Davide, che ha ereditato il suo regno e che è re per sempre, è Gesù Cristo. Dunque il Salmo non è sprecato, non è perduto, ci viene riaffidato per la nostra preghiera di tutti i giorni. Oggi abbiamo sentito all'inizio dell'Eucaristia il passo della piccola regola che ci parla della preghiera. Stiamo vedendo nel discorso di Pietro che importanza grande abbia la preghiera. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ascoltavamo ieri e oggi vedevo sempre il Signore innanzi a me e alla mia destra perché non vacillo.